L'archeologo musicale. Archeologo musicale. Archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Benvenuti a questa nuova trasmissione dell'archeologo musicale. Lelio Menicocci vi dà i suoi saluti dai suoi home studios di Napoli. Questa sarà una trasmissione molto interessante, a mio avviso, perché sarà dedicata agli anni ruggenti del beat italiano, un'epoca in cui le band nostrane si cimentavano con le canzoni che arrivavano dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, trasformandole in successi dal sapore tutto italiano. Era il fenomeno delle cover, una pratica diffusissima che ha segnato profondamente la musica leggera del nostro paese. Faremo questo viaggio insieme al nostro carissimo amico Ignazio Zorzetti, che sentiremo più tardi nel corso della trasmissione, e commentando queste singole canzoni con le rispettive covers. Avremo una interessantissima intervista con Tiziano Tarli, autore del bellissimo libro Beat Italiano, dai capelloni a bandiera gialla, che sentiremo più tardi. Direi di cominciare subito con la musica, però, perché ora trasmetteremo questa track formata da Marleyport Drive dei Bee Gees e Pomeriggio ore 6 dell'Equipe 84. Quindi non posso far altro che augurarvi un buon ascolto in questa trasmissione molto beat. Avanti con la musica! Sunday morning woke up yawning, feel the pool for swim. Pulled down the hand and looked in the glass just to see if I was in. Kiss my woman to make her come alive. 'Cause with 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. Pasadena sign, 10 miles empty quarters, I wasn't feeling any more alive. 'Cause with 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. 15 kids and a family on the skids, I gotta go for a Sunday drive. I used to be a menstrual free with a whole lot of bread in my bag.
Alle tre. Noi perciò ci vediamo. pomeriggio alle 6. Noi perciò ci vediamo su da lei.
Benissimo, quindi dopo aver ascoltato Bee Gees e Equipe 84 siamo in contatto telefonico finalmente con Ignazio Zorzetti. Ciao Ignazio!
Buongiorno Lelio, buongiorno a tutti gli ascoltatori dell'Archeologo Musicale, che come sempre ci propone delle chicche ogni 15 giorni.
sei troppo gentile Ignazio. Allora, noi abbiamo fatto insieme questa trasmissione perché siamo entrambi appassionati del beat italiano. E quindi questo fenomeno delle cover, come ho già detto nell'introduzione, è effettivamente un fenomeno molto singolare e devo dire che ha riservato anche molte piacevoli sorprese. Ignazio, ci vuoi parlare un poco di questa accoppiata Bee Gees e Equipe 84?
Sì, allora il materiale è molto, perché ai tempi del beat italiano c'erano tanti complessi anglo-americani che facevano delle canzoni e i gruppi italiani facevano delle cover. Abbiamo ascoltato una delle più belle canzoni dei Bee Gees. I Bee Gees decidono di usare le iniziali dei loro nomi, ovvero BG, per dare il nome alla futura band. Valutarono anche Brothers Girl o Brothers, ma poi fu una scelta di semplice contrazione acronima, BG, da cui Bee Gees. Un brano dei fratelli Zivo australiani inserito in uno dei migliori album, il doppio Odessa, del 1969, noto in Italia soprattutto per essere stato usato come base per la celebre canzone dell'Equipe 84, appunto. Il brano non è stato pubblicato sul singolo 45 giri, ma in Inghilterra è stato pubblicato nel 70 da un album dal titolo Marvel Punk Drive, che conteneva una parte delle canzoni dell'album di Odessa. L'Equipe 84 è stato un complesso musicale fondato a Modena, attivo dal 64 al 79 e dall'84 al 2012. Il quartetto è il risultato dell'unione di due formazioni modenesi, i Giovani Leoni e Paolo e i Gatti. Pare che il nome sia stato suggerito da Pierre Ferri e sia dovuto al desiderio di ottenere una risonanza internazionale, dunque Equipe. Sul numero 84 invece si disse sui giornali dell'epoca, ciao amici e big, che era la somma dell'età dei componenti del complesso. Ma Ceccarelli, nella sua biografia, che si chiama Io in mente te, sostiene che nacque dall'idea di essere chiamati a pubblicare il nuovo brand di Stock 84. Tu che dici, Elio?
Io dico che praticamente, confrontando queste due versioni, devo dire proprio la mia sincera impressione, che a me quella dell'Equipe mi piace un po' di più. Innanzitutto c'è questo simpatico riffetto iniziale di chitarra, e poi la vedo più dinamica. Quella dei Bee Gees, per carità, è una versione sinfonica. Poi questo album, come tu hai detto giustamente, Odessa, è un'opera monumentale, album doppio, pop sinfonico al 100% di questi Bee Gees, anni luce prima che diventassero i Bee Gees di Saturday Night Fever. Però la versione dell'Equipe a me mi garba, come si dice a Firenze, mi garba un po' di più. Tu che dici?
Mi garba di morto, dicono a Firenze. Sì, sono belle tutte e due, però sei un po' partigiano. Ti piace di più l'Equipe. Comunque sono tutte e due bellissime versioni. E
il fatto, sai cos'è? Il fatto, sai cos'è? Che noi siamo dei fan di Maurizio Vandelli, quindi siamo molto, diciamo, influenzati da questo. Va bene.
E fieri di essere boomer.
Sì, assolutamente, orgogliosi di essere boomer, soprattutto essere nato tu nel 56, io addirittura nel 58, anno in cui nacque il boom economico, quindi più boomer di me non esiste nessuno. Ok, andiamo alla prossima canzone che presento insieme a te, e presento, poi la commentiamo dopo, questa Cheryl's Going Home di Bob Lind, accoppiata con la celeberrima Che colpa abbiamo noi di The Rocks. Buon ascolto.
The thunder cracks against the night. The dark explodes with yellow light. The railroad sign is flashing bright. The people stare, but I don't care. My flesh is cold against my bones.
Cheryl's going home. Come hear me shouting through the rain. Is there a way to stop the train? I've got some reasons to explain about the way I was today. The whistle moans and I'm alone. And Cheryl's going home. Santa Rosa special down the line. I'm running desperately behind. There's only one thing on my mind. The rain and tears are in my eyes. The things I have to say will not be known. La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, e se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è, e se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi. Ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi?
Ignazio, allora a te la parola su queste due canzoni, anzi che poi è l'unica, è un'unica canzone coverizzata.
Caro Leggio, non ne sono passati degli anni, i cassetti si aprono. Allora Robert Landin, chiamato Bob Lynn, è uno del 42, un ragazzo del 42. È un cantante paroliere di musica folk statunitense che ha contribuito a definire i movimenti folk rock degli anni 60 negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo brano del cantatore americano è la versione originale della notissima canzone dei Rock Che Colpa Abbiamo Noi. Altri brani di Bob Lynn diventati famosissimi in Italia sono Di Ben Marbellain e La Pioggia Che Va, e la canzone maestro fu Elusive Butterfly. I Rocks, in inglese The Rocks, sono un gruppo musicale beat di origine britannica, attivo in Italia negli anni 60. Il frontman, Ciel Shapiro, fu l'artefice principale. Nei suoi 7 anni di attività il gruppo vendette più di 5 milioni di dischi, 17 singoli, 45 giri e 5 album, imponendosi come una delle più importanti realtà del beat italiano. Durante un concerto a Torino avvenne l'episodio che cambiò la loro carriera. Colin Hicks, fratello di Tommy Steele, prima del concerto perde la voce, ma lo spettacolo non venne annullato. A Shell e compagni venne chiesto di esibirsi al suo posto e si presentarono col loro nome originario, eseguendo il loro repertorio, costituito da cover e brani blues e rock and roll, riscuotendo un successo molto notevole, al punto che vennero scritturati per dei concerti autonomi.
Ok, bellissima questa hai sciorinato degli aneddoti eccezionali. Benissimo, allora vado a passare l'intervista con Tiziano Tarli. poi semmai ci risentiamo. A dopo, ciao Ignazio.
Ciao, ciao, grazie.
Allora, siamo in linea con il nostro Tiziano Tarli, che mi è piaciuto intervistare perché sono stato un lettore del suo libro interessantissimo Beat Italiano, dai capelloni a bandiera gialla, un libro editore Castelvecchi che io ho letto qualche anno fa, ho prestato a un amico che è un grosso appassionato di Beat Italiano e chiaramente se lo è tenuto, quindi ieri me lo sono ricomprato su Amazon, quindi invito chi fosse interessato ad entrare in questo spaccato interessantissimo dell'Italia degli anni 60 con fotografie, aneddoti particolari, davvero un libro molto molto interessante, invito chiunque ad acquistarlo in rete perché è reperibile, diciamo è merce rara, però è reperibile. Allora ho in linea Tiziano che...
Buongiorno.
Ciao, ciao Tiziano, e vorrei che tu ti raccontassi un po' brevemente prima di entrare nel merito di quella che sarà la mia richiesta oggi rivolta a te, un tuo parere. Dicci di te.
Allora, buongiorno, sono Tiziano Tarli, sono un musicista e con la passione della scrittura, della ricerca della storia della musica italiana, delle sottoculture che hanno attraversato il nostro bel paese negli anni. Ecco, questo è quello che faccio, in due parole.
Sì, tu hai scritto, oltre questo libro, ne hai scritti altri, mi pare uno.
Sì, guarda, io ho fatto la mia ricerca, che è stato un percorso che mi è piaciuto tantissimo, perché sono partito da Beat Italiano, no? Quindi la cultura degli anni 60, i capelloni, quelli che venivano chiamati beatnik, no? Anche se è impreciso perché la cultura beat era precedente. Comunque ho fatto quel libro e poi sono andato a ritroso, andandomi a studiare i Teddy Boys e gli urlatori e il rock and roll italiano, quindi Clem Sacco, Guidone, Ghigo, la prima mina che si chiamava Baby Kate, Brunetta, quella roba là, che si chiama La felicità costa un gettone, che è un libro molto bello, perché c'è anche allegato un vinile, un 10 pollici, con 8 brani dell'epoca, c'è appunto Chico, Clenzacco, Guidone, Gabbere, con Ciao di Dirò, e Celentano, eccetera, eccetera. E poi sono andato a quel punto, ho detto, vabbè, perché non tornare ancora indietro, e ne ho scritto un altro che si chiama O Pop Trotta Cavallino, sull'arrivo dello swing, del jazz, della musica sincopata sotto il fascismo, quindi... Parliamo di Friolescano, Natalino.
Interessantissimo.
Sì, quello è una gran figata. E poi mi sono addentrato nella cultura napoletana dei neomelodici.
Eccoci.
Parlo degli anni 10 del 2000, quindi una decina d'anni fa, 15 anni fa, perché era molto mi sembrava molto interessante, Vesuvio Pop, mi sembrava molto interessante studiare quello spaccato di musica e cultura autonoma, perché lì è un mondo che funziona da solo.
Assolutamente sì, te lo posso assicurare, perché sai, sono di Napoli, quindi insomma Napoli è una città che vive e stratificata, è una città stratificata, come anche dal punto di vista fisico, ci sono i quartieri collinari, poi c'è la città di sotto, e c'è una stratificazione sociale e culturale che convive abbastanza bene, e convivono vari tipi di ascolti musicali, di educazioni all'ascolto. C'è chi ascolta il jazz, chi ascolta il rock and roll, c'è chi ascolta ovviamente queste nuove tendenze musicali, che sono veramente un mondo a sé stante. Va bene, Tiziano. Io vorrei che tu estrinsecassi quello che è il tuo pensiero sull'oggetto della mia trasmissione di oggi, che è appunto le cover inglesi che poi vennero, diciamo, tradotte in italiano. Tu lo hai già estrinsecato sul libro, però vorrei che tu ce ne dicessi qualcosa, ecco.
Ma guarda, io è molto interessante l'argomento, perché all'epoca in Italia, all'inizio, insomma, negli anni 60, così, non c'era modo per ascoltare la musica, appunto, straniera, no? Che veniva dall'Inghilterra o dall'America che fosse, e non c'era nessuna trasmissione. La prima è Bandiera Gialla, che arriverà successivamente, no? Renzo Arbore e Boncompagni. Quindi l'unico modo che avevano i ragazzi per mettersi in contatto, per sintonizzarsi con quello che erano le culture, appunto, estere, era appunto sintonizzarsi su Radio
Luxembourg, esatto.
E quindi quella cosa bellissima, e poi è riproposta nel film quello lì, I Love Radio Rock, mi sembra.
Sì.
Radio Rock, mi ricordo come si chiamava. Cioè, per esempio, c'era questa nave che trasmetteva Radio Luxembourg, appunto, e si poteva sentire anche in Italia. Quindi di sera i ragazzi si sintonizzavano su queste radio qui e tiravano giù le canzoni, sostanzialmente, senza avere tutto quello che abbiamo oggi, no? Quindi internet, gli MP3, la possibilità di andare su Google e cercare i testi, gli accordi. Quindi loro tiravano giù le canzoni come le sentivano in presa diretta, no? Che poi è una cosa che mi hanno anche raccontato i protagonisti dell'epoca che intervistai, appunto Vandelli, Papes dei Giganti, eccetera, no? E quindi la trovo una cosa molto bella, cioè, immagino questi ragazzi, appunto, poco più che adolescenti, insomma ventenni, così, che si sintonizzavano sulla radio e tiravano giù gli accordi delle canzoni e poi le rifacevano mettendoci un testo in italiano. Ecco, questo sostanzialmente è quello che...
Quindi così è nato, praticamente, così è nato, insomma, il fenomeno delle cover, parliamoci
chiaro. Così è nato, e poi è una cosa che ci portiamo appresso da quel dì, insomma, ecco, la musica italiana poi è stata sempre infarcita di cover, prese da altri paesi, però lo trovo anche con risultati, ecco, appunto, non so, mi viene in mente Ragazzo di strada dei Corvi, per esempio.
Assolutamente.
La questione italiana, no? Quindi, cioè, in fin dei conti, devo dire che non ne penso troppo negativamente al riguardo, perché hanno diffuso comunque queste cover, una cultura...
Assolutamente, cioè volevo dire io dall'altra, da una parte io l'ho considerata, diciamo, un espediente un poco italiota per, diciamo, far credere alla gente che praticamente, tanto per dire, l'Equipe 84 avesse scritto pomeriggio ore 6, dice, ma questi che bel pezzo, questi come hanno fatto a scrivere, oppure tanto per dire Mal dei Primitives con Pensiero d'amore, e quindi come per dire, ma com'è possibile, cioè potevano pensare le persone dell'epoca che questi artisti praticamente italiani fossero davvero geniali? In effetti poi il popolo questo lo ha pensato, perché se io vado a parlare con molti, se io vado a parlare con tanti miei coetanei, io ho 66 anni, penseranno sicuramente che, tanto per dire, sono bugiarda la scritta, non so chi l'ha scritta, per Caterina Caselli, faccio un esempio, però quindi...
No, vabbè, però allora aspetta, però lì adesso diamo la colpa agli artisti, no? Diciamo che hanno giocato le case discografiche sul non, diciamo, come dire, far circolare la voce, non diffondere il fatto che fossero cover. Poi naturalmente se acquistavi il disco leggevi che
sicuramente
erano inglesi o americani, no? Per cui, diciamo, diamo questa colpa che poi ci hanno marciato, ci hanno giocato
un poco ci hanno marciato, vabbè, però questo non è una colpa, perché comunque senza questo fenomeno delle cover, la musica, cioè l'abitudine all'ascolto delle persone non si sarebbe poi evoluta, quindi diciamo
no,
che
sai qual è il discorso, no? Che noi, allora, appunto, musicalmente veniamo dal bel canto, dall'opera lirica, dal dramma, dalla canzone napoletana, abbiamo una tradizione molto differente, no?
Certo.
In Italia, per cui diciamo che dopo il fascismo, la seconda guerra mondiale, eccetera eccetera, l'America ha messo un po' le mani sulla cultura italiana, no? Proprio sull'Italia, no? Appunto il piano Marshall, eccetera eccetera. L'RCA era un'etichetta americana che, appunto, nasce con l'idea di controllare un po' i gusti e indirizzare la
gioventù,
no? Erano anni in cui ancora si pensava di poter cambiare il mondo, quindi ci sono tutti i vari movimenti, no? Dal 68 al 77 c'erano tante cose, no? A livello di culture giovanili, di controcultura, di antagonismo politico, eccetera. Per cui in un certo senso siamo stati un po' indirizzati, no? Verso quella cultura anglosassone, americana, e quindi, appunto, poi il fenomeno delle cover.
Se ti posso dire la mia, fortunatamente, perché è stato l'opportunità per aprirci anche a noi, che all'epoca, tanto per dire, io nel 67 avevo, insomma, 8 anni, 9 anni, per abituarmi all'ascolto per radio ad un tipo di musica nuova, che poi mi ha portato poi a poter ascoltare con facilità i Beatles, i Rolling Stones, gli Animals, eccetera eccetera. Quindi è l'abitudine all'ascolto che poi ha educato l'ascolto di tanta gente. Quindi è stato, quindi alla fine, volendo fare un bilancio, è stato un fenomeno positivo. Poi È chiaro che un altro fenomeno, ma è quello delle traduzioni dei testi, o meglio, dei nuovi testi delle canzoni inglesi in italiano, che spesse volte erano completamente diversi.
Completamente differenti, certo.
Certamente. Vabbè, comunque.
Quindi sì, insomma, dai, è stato tutto sommato, come hai detto tu, è stato positivo. Adesso lasciando stare la politica, il fatto culturale, insomma, degli Stati Uniti, eccetera, legato alla fine della guerra e tutto quanto, però sì, insomma, ecco, è stato positivo, no? Che dici,
Sicuramente è
diciamo.
stato molto positivo, sì, è stato molto positivo.
Raggiunte delle vette, insomma, interessanti. Comunque non era musica che ci apparteneva, no? Come dire, non era proprio nostra, quindi abbiamo un po' preso questa cultura
Però
anglosassone, americana, e
sì, e
l'abbiamo
poi
fatta
alla
anche qua
fine,
nostra,
diciamo,
no? Fino ad oggi.
poi ci ha formati nel senso che, ripeto,
Sì,
soprattutto a
certo.
quelli della mia generazione è stato basilare. Quindi alla fine, ripeto,
Esatto.
ecco perché anche io ho voluto fare questa trasmissione su questo argomento, perché effettivamente lo vedo da un punto di vista positivo. Va bene,
Assolutamente.
Tiziano, io ti saluto, sei stato gentilissimo, e rinnovo l'invito
Ringrazio.
ai nostri ascoltatori. Effettivamente di acquistare il tuo libro, ma anche gli altri libri che hai citato. Basta andare, insomma, su internet e digitare Tiziano Tarli e quindi usciranno tutte le tue opere. Va bene, Tiziano,
Grazie.
grazie di tutto
Arrivederci a
infinitamente.
tutti, ciao.
Ciao, ciao, Tiziano, ciao.
Ciao.
With a Girl Like You dei Troggs venne scritta dal loro leader Reg Presley nel 1966 ed è sicuramente un classico del rock britannico. Ha un ritmo incalzante, un testo che esprime un desiderio molto immediato, molto leggero, insomma un pezzo molto pop. Nel 67 i Nomadi ne hanno fatto una reinterpretazione, con il titolo Un riparo per noi. Il testo fu scritto niente proprio di meno che da Francesco Guccini, che ha scritto molti testi per i Nomadi. Il tono della canzone nella cover dei Nomadi cambia completamente. Dal dinamismo spensierato dell'originale, Guccini introduce una dimensione più introspettiva e malinconica. Devo dire, abbastanza tipica della sensibilità sia di Guccini che dei Nomadi. E racconta la ricerca di un rifugio e la speranza in momenti difficili. Eccovi allora The Troggs with a Girl Like You e i Nomadi, un riparo per noi.
Così tardi sai, sta piovendo ormai, va, 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 va.
Nel 1967 i Rolling Stones pubblicano Ruby Tuesday, un brano che incanta con la sua melodia malinconica e il testo dedicato a una donna libera e sfuggente, simbolo di ribellione e indipendenza. In Italia, Renato e i Profeti trasformano questa poesia rock nella cover Ruba Cuori. Il testo italiano cambia completamente il significato della canzone. Non è più una celebrazione della libertà, ma una storia di seduzione e tradimento, dove il protagonista sostanzialmente lamenta il potere irresistibile di una donna ruba cuori. Musicalmente, la cover mantiene l'arrangiamento originale, ma l'interpretazione di Renato e i Profeti è più morbida e pop, adattata quindi, come molte delle cover di quel periodo, ai gusti italiani dell'epoca. Rolling Stones accoppiati a Renato e i Profeti, Ruby Tuesday, Ruba Cuori.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
Quando hai visto me, hai detto un altro che mi amerà e soffrirà. Ricordi sempre che ogni cosa va, non torna più e resti tu.
Benissimo, ora andiamo a proporre un pezzo arcifamoso in Italia che è Bandiera Gialla di Gianni Pettinati, la cui versione originale era quella di Crispian St. Peters, The Pied Piper. Quindi per questa accoppiata vincente passiamo la parola a Ignazio.
Qui parliamo di un brano che ha fatto la storia. Christian St. Peter è nato nel 39, è stato un cantautore pop inglese noto per il suo lavoro negli anni 60. In particolare il successo fu dato da The Changing Times, tra cui The Pied Piper, e You Are On My Mind di Anne Silvia. La sua popolarità diminuì dopo che affermò di essere l'interprete migliore di altri cantanti famosi e si dichiarò di essere un cantatore migliore dei Beatles. Vuol dire che si è fregato con le proprie mani. Ah. Il titolo del cartone fa riferimento a una fiaba del folklore tedesco, il cui personaggio principale è il trifferaio di Hamelin. Gianni Pettinati è nato a Piacenza, un cantante e critico musicale. È famoso soprattutto per le sue cover in italiano di grandi successi internazionali. È anche autore di opere teatrali e libri sulla storia della musica. Gianni Pettinati si unì a un gruppo chiamato gli Juniors nel 66 per registrare Come una pietra che rotola, una cover di Like Rolling Stones, originariamente di Bob Dylan. Aspetta. E anche una cover di Sunshine Superman di Donovan. Bandiera Gialla, il titolo si richiama all'omonimo programma radiofonico di Renzo Harbor e Gianni Bacchini, che peraltro usavano una sigla di Rocky Robert T-Bird all'appuntamento fisso del sabato pomeriggio, che aiutò in quegli anni a sdoganare molto materiale musicale anglo-americano. Il periodo in cui esce, con i primi fermenti della contestazione giovanile e i riferimenti generazionali, rendono Bandiera Gialla una sorta di inno buono per tutti gli gusti, marchio referenziale più tardi ripreso anche per battezzare un locale e una trasmissione TV improntata al revival musicale degli anni 60.
Veramente erano dei tempi eroici. Io ero piccolino, non me li sono goduti in pieno, fra l'altro non abitavo a Roma, altrimenti sarei stato un frequentatore del Piper. Vabbè, dai, allora ci ascoltiamo The Pied Piper e Bandiera Gialla. Buon ascolto a tutti.
You with your masquerading and you always contemplating what to do. In case happiness found you, can't you see that it's all around you? So follow me. Hey, come on, baby. Are you trying to prove it ain't true that your life has kicked you? It's your mind, and that's all that's tricking you. So step in line. Hey, come on, baby. Festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Il tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà.
essere stati ragazzi giovanili e di aver avuto già la nostra età.
Leggiamo ora un passo del libro di Tiziano Tarli, in particolare un passo che riguarda l'intervista a Dario Salvatori. Dario Salvatori dice: «Le cover furono la dannazione della musica beat, perché erano molte, forse troppe, però è anche vero che erano cover fatte col cuore e a volte ben tradotte o ben adattate, e poi ci aiutarono a conoscere gli originali. Bisogna capire come erano fatte queste cover. Non c'era un mercato, una strategia di marketing, c'era il cuore. Vandelli, leader dell'Equipe 84, sentiva queste cover da Radio Luxembourg e le rifaceva a orecchio. Non c'era un atteggiamento legato al marketing, c'era lui che sentiva il pezzo e poi lo riproponeva agli altri. Questo è straordinario, è il modo naturale, così dovrebbe essere la musica». Ecco, proprio quello che ci diceva prima Tiziano Tarli nella sua intervista sulle modalità con cui nascevano queste cover. Bene, ora ascolteremo una cover famosissima di quel periodo, ma che è rimasta nella storia della musica italiana praticamente, perché la cover fatta dai Dick Dick di California Dreaming dei Mamas and Papas, quindi Sognando la California. E allora ascoltiamoci The Mamas and Papas e Dick Dick.
Thank you.
testo italiano della canzone che abbiamo ascoltato, Sognando la California, fu scritto addirittura da Mogol, quindi sta a significare effettivamente questa circostanza che i più grandi parolieri della musica italiana hanno contribuito a questo fenomeno delle cover. Bene, ora passiamo un'altra volta ai Bee Gees. I Bee Gees, questa volta accoppiati a Mal dei Primitives. Le canzoni sono Gotta Get a Message to You dei Bee Gees e Pensiero d'amore di Mal. Per quanto riguarda la canzone dei Bee Gees, essa racconta una storia drammatica e intensa, sostanzialmente un uomo condannato a morte che vuole far arrivare un ultimo messaggio d'amore alla persona amata, con toni di pentimento e anche di redenzione. Per quanto riguarda invece Pensiero d'amore, il testo italiano abbandona la componente narrativa per diventare una classica canzone d'amore italiana, passionale e melodrammatica quasi, centrata sulla sofferenza per la perdita della persona amata. L'adattamento italiano quindi semplifica il testo, lo rende più accessibile al pubblico, ma forse perde un poco la profondità emotiva e la tragicità dell'originale. Comunque un grandissimo successo sia nella versione dei Bee Gees originali, sia in Italia con la cover di Mal dei Primitives. The Bee Gees and Mal.
The preacher talked with me and he smiled, said come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. Hold on, hold on, one more hour and my life will be through. Hold on, hold on. I told him I'm in no hurry, but if I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life I'm alone, and I gotta let her know just in time before I go.
I'm sorry.
E andiamo ora a un altro pezzone davvero immortale. A Wider Shade of Pale, dei Procol Harum, pubblicato nel 67. È un capolavoro, intriso di atmosfera barocca. Un brano sicuramente psichedelico, fu definito praticamente uno dei primi brani psichedelici, con questo iconico riff di organo ispirato a Bach. Un testo enigmatico, scritto da Keith Reid, ricco di immagini oniriche e simboliche. I Dick Dick in Italia lo reinterpretano nella celebre cover Senza Luce, con un testo scritto anche stavolta da Mogol. E questa versione abbandona le suggestioni misteriose dell'originale e si concentra su un dolore più diretto e comprensibile. Il protagonista piange la perdita di un amore e descrive un mondo senza luce come metafora dell'assenza. Ascoltiamoci quindi i Procol Harum e i Dick Dick ancora. L'altra cover importante di successo di Procolarum fu quella dei Camaleonti con L'ora dell'amore, grande successo, cover di Hamburg, appunto, dei Procolarum. Siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, la trasmissione dell'archeologo musicale. Sono Lelio Menicocci, stiamo facendo questa immersione, full immersion, nell'epopea del beat italiano, in particolare nel mondo delle cover. Sempre dal libro di Tiziano Tarli, leggiamo ora un passo dell'intervista a Renzo Arbore. La domanda è: quali erano i gruppi americani che si contrapponevano ai Cugini di Albione? Arbore risponde: il gruppo americano che risvegliò gli States rispetto all'Inghilterra furono i Creedence Clearwater Revival, perché facevano proprio musica americana che gli inglesi non avrebbero saputo fare. Sempre dagli USA cercarono di lanciare in Italia quelli della cover di Morandi, Scende la pioggia, Eleanor, i Turtles. È stato un gruppo di ragazzi giovani che ha avuto molta fortuna commerciale negli Stati Uniti, ma i migliori erano i Creedence. E noi per l'appunto ora ci ascoltiamo i Turtles con Eleanor e la cover di Gianni Morandi, Scende la pioggia, una canzone di grandissimo successo anche questa. Effettivamente, diciamo la verità, queste covers hanno fatto la fortuna di tantissimi artisti italiani, che però penso ne siano perfettamente consapevoli. Ascoltiamoci quindi i Turtles e di seguito Gianni Morandi.
You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you. Near me, your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you.
Strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni, l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Quel che imparo adesso. stesso.
Andiamo avanti in questa scorribanda nel beat italiano, fantastica, e niente, questo è un altro brano famosissimo, perché è I'm a Believer dei Monkees, coverizzata nel pezzo di Caterina Caselli, Sono Bugiarda. Quindi da Napoli a Flero il collegamento è istantaneo. Ciao Ignazio, vai!
Ciao Lelio, i Monkees pochi cose lo sanno, furono una delle più spudorate truppe artistiche dell'industria discografica degli anni 70, ma come tutte le altre finirono per essere influenti nel suo loro tempo, tanto può il denaro e la pubblicità. Vennero inventati a tavolino per esigenze proprio di marketing. L'esordio non fu in realtà come musicisti, ma come attori. Vabbè, I'm Believer è una canzone composta da Dean Diamond, un grande artista che amo molto, e registrata dal gruppo dei Monkees nel 66. Il singolo entrò al primo posto nella Billboard Hot 100 e vi rimase per 7 settimane, diventando il singolo più venduto del 67. Caterina Inverte Caselli è una ragazza del 46, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva, conosciuta anche come Casco d'Oro per la particolare acconciatura che la caratterizzava all'inizio della sua carriera. È tra le voci femminili di maggior successo negli anni 60 e 70, nota al grande pubblico per Nessuno mi può giudicare, del 66, con cui si classificò seconda al Festival di Sanremo e insieme a te non ci sto più nel 68. Il retro si chiama Incubo numero 4, è una tipica canzone di protesta in stile beat.
Perfetto, e allora niente, vabbè, i Monkees sì, effettivamente furono, anzi sono stati poi scoperti col tempo come essere stati un gruppo, come dici tu, formato a tavolino. Fra l'altro il fenomeno delle band o dei cantanti confezionati un po' a tavolino oggi è un po' la regola, purtroppo, nel pop internazionale, anche nel pop italiano. Però almeno devo dire che i Monkees hanno pubblicizzato della grande musica, a mio avviso, come questa, che è appunto un inno del beat.
È usata anche oggi per la pubblicità, vive ancora I'm Believer.
Sì, ecco, vive ancora per la pubblicità, poi è stata anche coverizzata in lingua originale da altre band, ma comunque è un pezzo fantastico. Poi ci sta questa caratteristica dell'organetto, che cos'è, una specie di farfisa, ecco, come fa ta ta ta, una caratteristica fantastica. Bene, ce li ascoltiamo, The Monkees, I'm a Believer, Caterina Caselli, Sono Bugiarda.
Only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. That's
Can't Let Maggie Go degli Honeybus fu pubblicata nel 1968. Gli Honeybus sono stati un gruppo che non ha fatto tantissimi dischi, però questa canzone ebbe un buon successo commerciale. La canzone è una dolce ballata pop che è caratterizzata da un arrangiamento sofisticato e melodie molto delicate. Il brano racconta l'amore struggente per Maggie, una figura che sembra sfuggente e irrinunciabile, con un testo malinconico che sottolinea il desiderio di non lasciarla andare. Quindi I can't let Maggie go, non posso permettere che Maggie vada via. L'Equipe 84, ancora loro, ne realizza una versione italiana nel 69, intitolata Un angelo blu. Il testo italiano, scritto ancora una volta da Mogol, trasforma completamente il significato. Maggie scompare completamente e al suo posto troviamo un angelo, simbolo di bellezza e salvezza, che rappresenta una figura ideale e rassicurante. Musicalmente la versione italiana rimane alquanto fedele all'originale, ma dobbiamo dire che l'interpretazione dell'Equipe 84 aggiunge un tocco di intensità emotiva tipica del beat italiano. Ascoltiamoci quindi The Honeybus con Can't Let Maggie Go e l'Equipe 84 con Un angelo blu.
Cosa al mondo
If I Had a Hammer nasce nel 1949 come The Hammer Song, scritta da Pete Seeger e Lee Hayes, un inno del movimento per i diritti civili e sindacali. La canzone celebra la lotta per la giustizia, la libertà e l'eguaglianza con un messaggio profondamente politico. Nel 1963 Trini Lopez ne realizza una versione folk rock energica, quasi surf, molto trascinante, che pur mantenendo il testo originale ne enfatizza la componente ritmica e orecchiabile, rendendola un successo internazionale e avvicinandola al grande pubblico. In ultimo, in Italia, Rita Pavone nel 1964 ne propone una versione completamente trasformata. Datemi un martello. Il testo italiano, scritto da Sergio Bardotti, abbandona completamente il contenuto sociale e politico dell'originale pezzo di Pete Seeger per diventare un divertente, scanzonato inno generazionale che racconta la frustrazione di un giovane alle prese con situazioni quotidiane durante una festa. Questa evoluzione dimostra come una canzone possa cambiare radicalmente significato con le varie cover, adattandosi ai contesti culturali e alle sensibilità di chi la interpreta. E quindi ci ascoltiamo questa canzone nelle sue tre versioni, dall'originale alla cover di Trini Lopez alla cover italiana di Rita Pavone.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land.
Benissimo, e passiamo allora all'ultimo brano del programma. Ogni brano, avete visto, è composto da due brani praticamente. originale cover. Quindi l'ultima take è anche questa famosissima. Sono The Brogues con I Ain't No Miracle Worker e i Corvi con Un ragazzo di strada. Passo la parola a Ignazio.
Ascoltando questa canzone ho fatto un salto nel tempo. I Ain't No Miracle Worker è una canzone della band Garage Rock statunitense The Brogues, che fu pubblicata come secondo e ultimo singolo del gruppo nel novembre del 65. Forse tutti non sanno che i componenti dei Brogues parteciperanno alla fondazione dei Quicksilver Messenger Service per un testo italiano scritto da Nisa, lo storico collaboratore di Renato Carosone, e qui Lelio sta tremando. Questa versione italiana, intitolata Un ragazzo di strada, è stata incisa anche dai Bounty Killer nella primavera del 66. La versione più nota, uscita qualche settimana dopo, col testo leggermente diverso, è stata registrata dai Corvi ed è stato il loro maggior successo. Il testo delle versioni italiane è abbastanza lontano dall'originale, in entrambi i casi il protagonista richiama la sua ragazza al senso di realtà, ma nel testo italiano il ragazzo si dichiara un poco di buono. La band nasce a Parma negli anni 60 da un'idea del batterista Claudio Venassi. Un ragazzo di strada fu presentato al Cartagiro nel 66. Il pezzo in breve tempo scalerà le classifiche nazionali, vendendo oltre 1 milione di copie. Sarà il marchio di fabbrica della formazione, che è tutt'oggi conosciuta. E con questo io vi saluto, ringrazio Lelio della offerta della collaborazione e mi raccomando, ascoltate sempre l'archeologo musicale, perché Lelio ci riserva sempre delle bellissime sorprese.
Grazie Ignazio. Ignazio, io ringrazio assolutamente te per aver collaborato con me a stendere questo programma che io avevo in mente di fare da tantissimo tempo, ma ho trovato con te la persona giusta, perché abbiamo su molte cose lo stesso mood, una cosa bellissima. Va bene, allora ci passiamo questa take, The Brogues, I Ain't No Miracle Worker e Un ragazzo di strada dei Corvi.
Sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché
sono un ragazzo di strada.
Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché
sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te.
Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché
sono un ragazzo di strada e tu ti prendi in gioco di me.
E vado a chiudere questa trasmissione, il cui argomento è stato il beat italiano, e in particolare le cover che hanno caratterizzato questo periodo. Abbiamo avuto l'intervista con Tiziano Tarli, gli interventi di Ignazio Zorzetti, che torno a salutare. Elio Menicocci vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione dell'Archeologo Musicale. Proseguite naturalmente nell'ascolto di tutti i programmi di ADMR Rock Web Radio. Un caloroso saluto a tutti. Ciao!